La Fulvia, Liceo Meli. Quanto incide l'economia mafiosa sul PIL nazionale e regionale? E poi, come si sta muovendo l'organizzazione mafiosa durante la crisi economica? Ci sono elementi che possano attestarci una riorganizzazione interna a Cosa Nostra?
Per la moglie di Libero Grassi, volevo sapere se quando suo marito si è opposto al piccio lei l'ha sostenuto oppure per paura voleva che cedesse alla mafia.
Come ti chiami, scusa?
Io, Concetta Cucuzza, dell'ITC Ferrara.
Se vogliamo parlare di età, io ho 80 anni e quindi sono la più vecchia di tutti qua.
Sei la più
vecchia. Sì, vabbè, balle. E allora, per rispondere a quella ragazza che voleva sapere del mio comportamento, comunque del comportamento della nostra famiglia quando ci sono state le avance dei mafiosi verso la sigma di Libero Grassi, ecco, posso tranquillizzarti. La nostra famiglia è stata sempre solidale, al corrente con tutto. Non abbiamo mai pensato di fare qualcosa di diverso che opporci alle richieste, salvaguardare la dignità del nostro lavoro, salvaguardare la libertà, che era quasi il, come posso dire, il logo della nostra famiglia. Perché Libero infatti sosteneva che il suo più che un nome era un aggettivo. Non si può chiamarsi libero ed essere succubi. Quindi da questo punto di vista ti posso tranquillizzare. Volevo dirvi che io sono qui dalle 10, sono stata dietro perché siccome non era previsto un mio intervento ho voluto soltanto ascoltare e mi ha fatto molto piacere. Ho ascoltato con grande interesse le relazioni del professor Centurrino e di quanti altri, tutti quelli che sono intervenuti. Perché effettivamente volevo cercare di capire cosa passava da queste persone così di livello culturale elevato, cosa passava attraverso loro ai ragazzi. So che siete ragazzi a livello liceale, quindi avete già una consapevolezza e una presenza nella società abbastanza importante, non siete bambini, siete persone, protagonisti della vita della città. Io volevo solamente fare un accenno a quello che è il mio secondo lavoro, cioè la mia appartenenza, la mia collaborazione all'associazione di Addio Pizzo. Come voi saprete, l'associazione nasce dall'elaborazione del consumo critico, ne accennava prima Conticello. Praticamente il consumo critico è quello che se io compro in un negozio dove si paga il pizzo, io assieme a quei soldi che do, cioè quando pago la merce che acquisto, in minima parte io ho pagato anche i mafiosi, se in quel negozio si paga il pizzo. Tutti quanti noi sappiamo che il risultato finale del prezzo di un oggetto è dato dal valore della merce, i trasporti, i servizi, tutto quello che le tasse, tutto quello che si paga. Se io a questo devo aggiungere anche una percentuale che do al mafioso, naturalmente il costo di quell'oggetto sarà gravato pure di questa percentuale. Da qui nasce la teoria, diciamo, la teoria che poi è una teoria molto rispondente alla realtà del consumo critico. E una delle cose più interessanti appunto che fa Addio Pizzo, a parte di sostenere chi denuncia tutte le cose collaterali che ci sono nel sostenere questa battaglia, questa campagna, questa nostra convinzione che l'economia del paese, che l'economia della città è fortemente gravata da questo handicap, è la pubblicazione di questi libretti. Questi libretti annualmente e a volte anche semestralmente raccolgono tutti i nomi degli imprenditori che si sono opposti al pizzo. Quando si va in giro con un libretto di questi, se io devo comprare, non lo so, un paio di scarpe, preferisco andare da chi non paga il pizzo anziché da quello che magari è più vicino a casa mia, però paga il pizzo. Ecco, queste sono delle cose che sembrano piccole cose, invece no, sono grandi cose. Io così, tanto per fare un esempio, tanto non faccio reclama a nessuno, ho un supermercato proprio sotto casa mia, da che ho appreso che la COP 25 aprile a livello nazionale non paga il pizzo, io faccio 100 metri in più e vado ad acquistare lì. E lì incontro tanta gente che è solidale con noi. Io so che capisco, intuisco che il 50% dei clienti di quel supermercato è gente che non paga, che non pagherebbe mai, che è d'accordo con la nostra teoria, con la nostra pratica di vita e di commercio. Ecco, questa è una di quelle cose che volevo accennare. E poi un'altra iniziativa molto interessante è questa qui della mappa. Addio Pizzo ha fatto una mappa della città dove ci sono segnati tutti i punti e tutti gli esercizi che non pagano, che aderiscono a Addio Pizzo. E questa è una cosa che è stata distribuita in tutti gli alberghi perché interessa moltissimo gli stranieri. Voi sapete benissimo che la nostra città ha purtroppo questa etichetta. Quando Libero fece pubblicare la lettera al caro estortore, da noi vennero un sacco di giornalisti, anche esteri, perché la curiosità era che un imprenditore palermitano si fosse opposto alla mafia. Ecco, noi abbiamo purtroppo ancora questa etichetta, oramai questa etichetta la stiamo condividendo con molti, perché io che vado in giro in tutta Italia così per parlare appunto con gli studenti, con gli imprenditori, eccetera, eccetera, mi rendo conto e so benissimo e faccio le mie inchieste personali che purtroppo la mafia oramai opera, diciamo, in tutta Italia, naturalmente con un'incidenza molto minore, che ne so, in Emilia-Romagna, che non da noi in Calabria, che noi da noi al sud. E allora i turisti sono molto curiosi di questo fenomeno che sta succedendo nella parte migliore della nostra città, nelle persone che hanno fatto le scuole dell'obbligo, perché purtroppo questo è uno dei problemi nostri. Sono molto curiosi, allora trovare nell'albergo, nella struttura alberghiera dove sono, una mappa così, si interessano, per loro è una grande curiosità. Ecco, così ho fatto un pochettino la mia agitprop delle iniziative di Addio Pizzo. E a proposito della piazza San Francesco, che come tu sai io adoro da sempre, prima frequento, quando c'è qualcuno che viene da fuori, un turista, una cosa così, che sono un parente, un amico, io da sempre li ho sempre portati a piazza San Francesco a mangiare la guastella, soprattutto quella maritata che io trovo veramente di una raffinatezza straordinaria, e poi li faccio salire al primo piano. Al primo piano apro le persiane e davanti a noi c'è San Francesco d'Assisi. Non lo sapevo che la illumini tu, e quindi per questo un bacio supplementare, perché è davvero un'azione da cittadino consapevole.
Mi chiedevi quant'era, diciamo, il fatturato della mafia. Se noi consideriamo tutta la mafia per intero come una sorta di azienda, quindi mettendo insieme Cosa Nostra, l'Andrangheta, la Camorra e la Sacra Corona Unita, giungiamo ad un fatturato aziendale che, secondo le stime, si aggira su 120 miliardi. 120 miliardi, giusto per avere un'idea, sarebbero quasi 4 volte il PIL della Sicilia e sarebbero una grande proporzione ancora maggiore del PIL calabrese, eccetera. Quando diciamo però fatturato, come diciamo, ci insegnano i ragionieri, non intendiamo dire guadagno, utile. Dal fatturato bisogna togliere i costi, e quindi l'utile non sarà 120 miliardi, ma sarà minore. Quello che però è importante, al di là di queste stime che molto spesso trovano rilievo nei giornali, proprio perché è come se l'attenzione mediatica fosse molto attratta dal fatto che sono 120 miliardi e così colpisce la fantasia. A mio parere non conta tanto quello che è il fatturato della mafia, ma conta, ed è molto più importante, questa capacità della mafia di condizionare tutti i vari settori dell'economia, cioè di essere come una sorta di parassita in alcuni casi che toglie il reddito agli imprenditori, in altri casi di essere come un soggetto che si mette d'accordo con gli imprenditori, in altri casi ancora di essere un soggetto che agisce in proprio, diciamo, e si mette sul mercato proprio come azienda mafiosa. Dal mio punto di vista di economista, non so se sono d'accordo gli altri eroi civili, come io li definivo, ai quali va sicuramente certo aggiunta Pina Maisano Grassi, è molto più importante, e dovremmo noi studiare con molta più attenzione, questa capacità della mafia di condizionare le economie, piuttosto che, diciamo, guardare a quello che è il fatturato complessivo, che di per sé non mi dice molto. Se anche questo fatturato fosse 1 miliardo, questo non vorrebbe dire che la mafia è meno pericolosa, perché a me interessa capire, ad esempio, se il dottor Venturi, a causa della presenza della mafia, ipoteticamente, non sta sviluppando la sua impresa. A me interessa capire se il dottore Vecchio, un'opera che poteva costruire con 1 miliardo, la deve costruire invece, data la presenza della mafia, con una somma maggiore. A me interessa capire se il dottore Conticello aveva in mente di aprire un altro ristorante, di ampliare la sua focacceria, e siccome però si preoccupa, diciamo, di una situazione, non l'apre. Perché questo che cosa significa? Questi tre esempi che cosa significano che ti ho fatto? Significa minore occupazione. Significa una qualità del prodotto meno buona. Le opere pubbliche in Sicilia, viene detto, non so con quanta esattezza, ovviamente il dottore Vecchio, l'ingegnere Vecchio ha molta più esperienza, ma viene detto dalla magistratura che ci costano qualcosa come il 15-20% delle opere pubbliche che si fanno in altra parte del paese. Questo 15-20% lo paghiamo io e tu, non è che lo paga qualche altro. Quindi minore occupazione, maggior costo delle opere e soprattutto un futuro condizionato. Cioè in questo momento c'è un tuo conterraneo a New York che sta guardando l'indice di borsa e a seconda dell'indice di borsa sta capendo se avrà probabilità tra un anno di trovare lavoro o di non trovare lavoro. Tu, se guardi l'indice di borsa qua in Sicilia, tutto sommato stai guardando una cosa che non significa niente. Paradossalmente, sto dicendo per paradosso, servirebbe più un omicidio eccellente per trovare occupazione che non il fatto che l'indice di borsa si sviluppi. Cioè noi guardiamo ad altri parametri che non sono i parametri normali. La vita che facciamo noi siciliani non è una vita normale. Ripeto, il fatto stesso che noi stiamo impiegando mezza giornata a parlare di queste cose, piuttosto che parlare, non so, del nuovo uso di internet o del modo con cui ci si può collegare con maggiore velocità alle reti, significa che noi purtroppo dobbiamo impiegare un pezzo importante della nostra vita, e non dico noi, ma dico il dottore Venturi, l'ingegnere Vecchio, eccetera, cioè imprenditori, debbono impiegare un pezzo importante della loro attività non all'innovazione, non a sviluppare il rischio, ma a difendersi da un qualcosa che appunto c'è in Sicilia, il dottore diceva c'è anche in Emilia Romagna, sì, probabilmente, però si presenta in altri aspetti, sono delle propaggini, eccetera. Qua in Sicilia non è un fenomeno residuale, è un fenomeno strutturale, è una cosa con la quale noi ci svegliamo ogni giorno e ogni giorno dobbiamo continuamente prendere le distanze, dobbiamo capire se certe misure funzionano o meno, dobbiamo mettere altre misure. Questa è la pericolosità del fenomeno, più che l'entità del fenomeno dal punto di vista economico. Grazie.
L'Istituto tecnico commerciale per geometri di Sant'Agata, chiede: perché la politica sembra non voler affrontare seriamente la questione mafia? È solo un problema di convenienze elettorali o c'è qualcosa di più profondo? Mentre Ganci, l'istituto di Ganci, chiede: io che mi trovo alle porte di un diploma e vorrei intraprendere un'attività imprenditoriale, lo Stato come mi garantisce l'esercizio sereno della mia attività senza subire alcuna forma di estorsione?
Credo invece che sulla prospettiva di lavoro è bene che ci ritorno sia Venturi che brevemente Vecchio, perché loro dal punto di vista appunto imprenditoriale percepiscono, anche come sollecitava Mario, ecco, le possibilità di espansione o meno del settore, a parte la crisi mondiale e così via, che è un fatto appunto che esula da questo contesto. E la domanda è pertinente che ritorna: la politica è interessata a sconfiggere la mafia o no? Allora, la politica detta così in generale sembra un'affermazione qualunquistica, perché la politica è espressa da gruppi, da formazione politica, da gruppi politici, da uomini, quindi, e poi da organizzazioni cosiddette intermedie, l'organizzazione sociale, le associazioni degli imprenditori, le associazioni del mondo del lavoro, che sono la struttura, la nervatura del sistema democratico del nostro paese. Quindi noi abbiamo bisogno che queste strutture funzionino tutte in modo democratico, dal sindacato all'associazione degli imprenditori, dall'associazione dei giovani all'associazione dei commercianti, in modo tale che arricchiscano che cosa? La possibilità di esprimere la sovranità popolare, perché se la sovranità popolare si esprime soltanto una volta tanto ogni 5 anni con le elezioni, si riduce a un esercizio formale della, cosa, della democrazia. E poiché in un mondo globale non è più l'Atene di Pericle che si riuniva nell'Agorà, perché erano alcune migliaia, poche migliaia di cittadini che potevano esprimere il voto, e qui invece siamo milioni o miliardi poi nel mondo, dobbiamo trovare appunto nuovi sistemi di espressione di questa sovranità popolare. La politica viene espressa dai partiti e dalle formazioni politiche che appunto poi assicurano la rappresentanza politica. Sono tutti identificabili come forze uguali? No. Il tema della criminalità economica e del suo condizionamento sulla vita economica, sulla vita civile, sulla vita sociale, sulla vita stessa politica dovrebbe essere, come suol dire, affrontato da tutti. Ora, a parole, come avete visto, tutti i partiti sono antimafiosi. Non c'è nessun partito che oggi si dichiara amico della mafia. Non c'è nessun uomo, non c'è nessun uomo politico che si possa dichiarare amico della mafia. Ci sono state epoche storiche non lontane, e naturalmente poi facciamo riferimento sempre alla cesura rappresentata dalla legge della Torre Rognone, in cui dichiararsi amico di un mafioso o di un'associazione mafiosa o di un'organizzazione mafiosa diventa reato. Fino a quel momento nessuno poteva essere accusato di alcunché nel caso in cui l'avesse dichiarato, e lo dichiararono tanti, dal grande presidente della Vittoria, Vittorio Emanuele Orlando, che si vantava di esprimere questi sentimenti di fierezza che veniva espresso dalla mafia, al procuratore capo della Repubblica di Palermo, Monsignor Pili, che poteva permettersi di andare a caccia con col bandito Giuliano. O, ancora una volta, negli anni 80, cioè quindi prima delle stragi, agli uomini alti della magistratura e della borghesia palermitana che frequentavano Favarella, luogo e feudo di Michele Greco, poi scoperto giudiziarmente, naturalmente, lo sapevano tutti, grande papa, Michele, grande papa, cioè grande capo della mafia della mafia palermitana, e non solo palermitana, così come il dottor Navarra, capo mafia, medico famoso e cose, poi ucciso da Ligia e così via, e non si vergognavano a dichiararsi amici di questa gente che veniva anzi nobilitata perché difendevano l'onore, la famiglia e così via, mentre invece si dedicano ad altri benaffari, appunto come qui stiamo, come con le nostre, anche con le nostre videoconferenze cerchiamo di dimostrare e di documentare storicamente. dal 1982 dichiararsi vicino a un'organizzazione mafiosa diventa pericoloso, perché diventa reato, perché appunto viene individuato l'associazione di stampo mafioso. Ecco, e infatti oggi una delle questioni aperte, come abbiamo già discusso in un'altra occasione, è stabilire qual è questa forma di reato, il concorso esterno, altre, favoreggiamento, altre cose. E come vedete, alcuni processi in campo, e che riguardano uomini politici attuali e così via, che non si sono mai dichiarati filomafiosi, anzi hanno fatto pronunciamenti di antimafiosità aperta e sperticata, e dimostra che la questione non è semplice ed è molto controversa. Ma questo è il punto. Ed è un problema etico e di scelta politica. Dirsi antimafioso significa correggere coerentemente quanto non funziona nella pubblica amministrazione, e qui do ragione a lui, perché una pubblica amministrazione farraginosa crea, non perché diventi mafiosa, ma crea l'ambiente per cui ci possa essere l'infiltrazione mafiosa. Un apparato della pubblica amministrazione che vive di mille regole che sono interpretabili anche con molta elasticità soggettiva, crea i presupposti perché appunto si va dall'amico, come diceva, cosa, perché devo risolvermi una procedura e così via. Se c'è una lentezza burocratica per cui per avere una concessione che ti spetta di diritto invece di mesi diventano anni, a parte che rallenti, come giustamente abbiamo qui dimostrato, il processo economico, quindi non è vero che siamo per il libero mercato in quel caso, siamo per un mercato che è protetto. E quando questo mercato protetto ha le forme di assistenzialismo che qui venivano invocate, cioè di uno Stato che interviene nell'economia non per favorirne lo sviluppo e la celerità di crescita, ma per aiutare, e poi diventano gli aiuti, come si suol dire, assistenziali, cioè dati in modo discrezionale, allora lì si crea il presupposto perché il politico di rappresentanza di un territorio, che diventa il canale, il veicolo, il rapporto tra l'impresa e il potere istituzionale, diventa l'uomo cerniera. Sarà presidente di provincia, sarà sindaco, sarà deputato regionale, sarà deputato nazionale, senatore della Repubblica o parlamentare europeo. Questo è il problema. Tutti i partiti si dichiarano antimafiosi, ma se poi alcuni partiti fanno le leggi per indebolire le difese giuridiche, legislative, giudiziarie nei confronti del fenomeno mafioso, allora c'è una differenza tra chi combatte la mafia, chi chiama la gente a mobilitarsi e chi predica l'antimafia, però poi diventa uno dei reati più controversi, ma chiave per individuare il rapporto tra pubblica amministrazione e questa organizzazione criminale è la corruzione. Se avete sentito, si volevano, sembra che questo sia stato, almeno finora, poi vedremo quando saranno presentate in Parlamento le proposte, si vuole escludere la corruzione dalla possibilità di essere uno di quei reati intercettabili, è chiaro che io non saprò mai che il funzionario corrotto o il rappresentante politico corrotto che ha rapporti con l'imprenditore colluso o che ha rapporto diretto con l'organizzazione criminale, se non potesse utilizzare l'intercettazione mi verrebbe meno un sistema, uno strumento giudiziario per poterlo perseguire e colpire. Che poi l'intercettazione non possa essere fatta in modo abnorme, che vada sottoposta a disciplina e così via di seguito, che vada sottoposta a discrezionalità di un giudice e non del giornalista che poi può averla l'indomani mattina prima che arriva al giudice e così via di seguito, sono altre cose di regole che vanno appunto studiate e così via. Seconda questione, se la selezione personale politico non è fatta secondo criteri etici, è chiaro che abbiamo un Parlamento dove ci sono decine di persone indagate o rinviate addirittura a giudizio per reati connessi con la mafia. E questo di chi è colpa? Certo, dei cittadini che l'hanno votato. Ma se questi cittadini hanno votato quei partiti, senza qui destra, centro, sinistra, quindi anche perché noi non facciamo un ragionamento né di partito, è un ragionamento politico, sì. Ma chi le ha scelte questi candidati messi in ordine voluto dal segretario o dalla segreteria nazionale di quel partito? Per cui sapendo che Vito Lo More, che era rinviato a giudizio, comunque l'hanno messo al terzo posto perché fosse sicuramente eletto. magari per garantirgli l'immunità parlamentare. Giusto? E questo è il problema. Allora, quindi c'è una responsabilità civile della società, perché allora la società civile non dovrebbe votare quei partiti che non rispettano la regola, che pur hanno dichiarato di voler applicare e che invece non hanno applicato, e premiare quegli altri partiti che invece applicano queste regole. Allora, cominciando a scendere, vedrete che potremmo cominciare a dare un duro colpo appunto al rapporto mafia-politica, senza rompere il quale noi non riusciremo a sconfiggere il sistema mafioso, perché se no la riproduzione non si capisce perché avvenga.
La Sicilia faceva parte del regno delle due Sicilie, come si chiamava, era sotto il dominio dei Borboni, questi pessimi corrotti governanti. Noi stiamo camminando ancora nelle strade che il genio civile dei Borboni ha progettato e costruito nel 1830. Le strade provinciali sono quelle sul tracciato delle vecchie strade principali romane. Cavurro, che era una persona estremamente intelligente, un politico raffinato, doveva bonificare le paludi malariche del Piemonte, erano tutti pecorai nel Piemonte, doveva restituire questi soldi alla Francia. Ha tradito lo spirito di Mazzini, che voleva fare un'Italia unita, lo spirito risorgimentale, però l'Italia degli stati, una federazione di stati, ognuno autogovernato, e ha deciso di liberare l'Italia, di fare l'unità d'Italia. Ha assoldato Garibaldi, grandissimo generale, grandissimo condottiero, ma di politico credo che non capisse un H, e con mille facinorosi e con l'aiuto della mafia e con l'aiuto dei grossi gabellieri e dei grossi proprietari terrieri siciliani, è sbarcato a Marsala. C'è stata la necessità di un'altra liberazione e gli americani, utilizzando la mafia, sono sbarcati in Sicilia. Questo è il motivo che ha legittimato la mafia e ha permesso alla mafia di occupare tutti i gagli del nostro potere, del potere che c'è in Sicilia. Estirparla è estremamente difficile, direi quasi impossibile, perché è stata istituzionalizzata all'interno del nostro paese da questi due grossi, violenti interventi.
Il dottor Vecchio, poi la discussione continueremo, perché il garibaldinismo e il suo progressismo non era assoldato dai piemontesi, anzi era, fu uno strumento di democrazia che non arrivò in fondo, tant'è che l'annessione e non l'adesione, come tu sappiamo, attraverso il plebiscito, bloccò quel processo. Perché la terra promessa ai contadini, come abbiamo spiegato nella prima videoconferenza, per ricollegare, se no il professore qua Vecchio ci sconvolge il disegno pedagogico, educativo e storico, e quella legge di promessa della terra ai contadini, che Garibaldi non poté mantenere, perché dopo l'incontro famoso di Gaeta fu esautorato e così via, e i piemontesi non ebbero intenzione di portare avanti il processo di riforma agraria. Che arriviamo poi fino ai giorni nostri, cioè la questione non risolta. La mafia nata a difesa, allora abbiamo detto, del feudo contro la prepotenza appunto di uno Stato che veniva visto come Stato invasione, provoca questo fenomeno, genera il fenomeno della mafia. La mafia, vista come giustamente questo è detto, come organizzazione che vende protezione. Allora la vendeva i baroni, oggi la vende al commerciante, all'imprenditore. Cioè, come è mutata l'economia questa cosa. Tutto questo ragionamento ci serve e comunque ci vuole, oltre che l'impegno dello Stato e delle forze politiche, per ritornare alla domanda che era stata fatta, l'impegno anche della società economica e civile a suo complesso. Le altre due domande, e poi vediamo, intanto dare la parola a Marco Venturi per proseguire la discussione.
Abbiamo due interventi, uno del Centro Educativo Ignazio di Palermo è una constatazione invece dell'istituto di Ganci. La prima, quindi del centro ignaziano, il signor Libero Grassi, dopo aver denunziato gli estortori, ha avuto appoggi economici da parte dello Stato, mentre l'istituto di Ganci, l'avocacceria San Francesco, è un esempio di abbandono da parte delle istituzioni. Come diceva il titolare, a proprie spese, sostiene l'inumazione del centro storico di Palermo, abbandonato dal comune. La vicenda di questa attività ci demoralizza. Nell'intraprendere un'attività imprenditoriale, considerato che sono alle porte della maturità, conseguirò il diploma di ragioniere. Cosa ci dovrebbe spronare a vivere da imprenditore, visto che ci sono più svantaggi che lati positivi?
Bisogna pigliare le distanze in modo netto e chiaro con le organizzazioni criminali e mafiose, perché fino a qualche tempo fa c'era anche qualche politico, il presidente della regione, che asseriva che la mafia non esisteva. La mafia non esisteva. C'erano grossi professionisti che allora svolgevano mansioni di ministri dei lavori pubblici, quelli di ingegner Lunardi, che diceva che con la mafia bisognava trattare perché dava garanzie sul territorio, che è quello che poi hanno fatto gli americani venendo e sbarcando in Sicilia e mettendo a sindaci di alcune comunità esponenti mafiosi, soprattutto nella provincia di Caltanissetta. Certo, oggi i tempi sono diversi, io non sono così pessimista come il mio amico Andrea, nel senso che sono convinto e persuaso che la mafia si sconfiggerà un domani. Ognuno di noi si deve assumere le proprie responsabilità, l'imprenditore, il professionista, le forze dell'ordine. La mafia non è solo un'organizzazione da battere con le forze dell'ordine, ognuno di noi deve tracciare una linea netta fra quello che è legale e quello che è illegale, quotidianamente, sempre. Non ci possono essere vie di mediazioni o scorciatoie. Certo, fare impresa nei nostri territori è più difficile rispetto a fare impresa a Belluno oppure nel nord Europa, ma noi siamo convinti e persuasi che bisogna rimanere. Mio padre è emigrato in Sicilia da Trento nel 1964, quindi una forma di emigrazione al sud. Ma noi siamo rimasti, certo la Sicilia 60 non è quella degli anni 80, dagli anni 80 a oggi qualcosa è cambiato e sicuramente cambierà in meglio. Dobbiamo cambiare noi il nostro atteggiamento, noi l'atteggiamento verso la politica, verso il sopruso, verso chiunque ci voglia far fare qualcosa di illegale, sia da studenti, da liberi professionisti, da imprese, nella vita quotidiana. Poi bisogna auspicare che cambi la legge elettorale, perché oggi abbiamo un Parlamento di nominati, non di eletti dal popolo. Il popolo oggi non conta più nulla. Oggi sono le segreterie di partito che nominano dei parlamentari. Noi andiamo a votare o non andiamo a votare, la gente verrà eletta lo stesso e sono quelli che poi determineranno le linee guida di un popolo, di uno Stato, perché cioè, il politico dovrà fare le leggi, la magistratura e le forze dell'ordine farle rispettare, i cittadini dovranno sicuramente adeguarsi. Se la classe politica non è all'altezza è inutile che dobbiamo noi cercare a auspicare ognuno per il suo, nelle sue organizzazioni di destra e di sinistra, che faccia politica chi ne ha la dignità morale di fare politica. È un discorso un po' utopistico, mi rendo conto, però dobbiamo fare in modo che i ragazzi facciano politica e si torni a discutere. Oggi non si discute più, oggi non esistono più le sezioni di partito, non esistono più i circoli, non esistono più i bar. Oggi c'è chi lancia un messaggio, uno spot, e su quello bisogna dire sì o no. Oggi bisogna, io direi a voi ragazzi, andate a fare politica. Non è vero che il politico è sempre l'altro. Sarete voi, uno di voi, 2, 3, 10, 15, potranno diventare sindaci della città, presidenti di provincia, segretari di partito, però bisogna credere in noi stessi, non avere limitazioni di nessun tipo, perché se noi demandiamo sempre agli altri la risoluzione dei problemi, non abbiamo fatto nulla. Dobbiamo essere noi a impegnarsi in prima fila.
Ho esperienza di questi incontri e so che molto spesso alla fine di questi incontri si esce con la bocca amara, si esce cioè con una sensazione di pessimismo, quasi si fosse ascoltato una forma di sfogo, di confessione e anche di impotenza. E non è così. Se qui stiamo parlando con una serie di persone, il dottore Marco Venturi, l'ingegnere Vecchio, il dottore Conticello, che sono delle persone che hanno saputo combattere la mafia a viso aperto e che continuano a combatterla. Questo significa che c'è una larga parte della società civile che si sta impegnando su questo problema. Se la politica oggi è molto più attenta a questi rapporti con la mafia rispetto a quanto non avveniva prima, questo significa che c'è stata anche una sensibilizzazione che ha colpito questo settore. Se l'economia oggi riesce a fare delle regole, si impegna per attuare delle norme che in qualche modo escludano forme di connivenza, forme di complicità, forme di convivenza, come pure auspicava qualcuno, significa che si sono fatti grandi passi avanti. Si sono fatti grandi passi avanti sul lato delle indagini, si sono pensate ai latitanti che sono stati catturati, si sono fatti grandi passi avanti sul fronte della magistratura. La magistratura oggi riesce a fare i processi, a condannare e a tenere le persone in carcere. Si sono fatti, grosso modo, grandi processi anche nella sensibilità. Il fatto stesso di trovarci oggi qui con i professori, con voi, sulla base di un progetto organizzato, significa che esiste una seria volontà non solo di combattere la mafia, ma anche di capire perché la mafia è un nemico da sconfiggere. Ovviamente io penso che il problema chiave, la questione principale, il dubbio che assilla è questo, ed è il problema del lavoro. Ognuno di noi si pone questa considerazione: se in una regione come questa, che ripeto, tra tutti gli altri problemi, anche quello di avere un'organizzazione mafiosa, ci sia poi possibilità di trovare lavoro. Io ritengo che questa possibilità esista e che non bisogna lasciarsi prendere dal pessimismo e dallo sconforto. C'è in atto una crisi, c'è in atto una crisi economica, come voi sapete, ma questa è una crisi economica generalizzata, non è una crisi che avviene in Sicilia e non avviene in altre regioni, anzi addirittura è una crisi mondiale, è una crisi che prende alcuni stati in particolare. L'Italia forse è appena appena un po' più salvaguardata rispetto ad alcuni fenomeni negativi. Ma a parte questa crisi, che come tutte le crisi è destinata a risolversi, non si risolverà nel 2009, si risolverà probabilmente nel 2010, dal punto di vista del lavoro contano almeno tre cose. E sono tre cose sulle quali voi avete il dominio. Non sono tre cose che dipendono dagli altri. Le tre cose sulle quali avete il dominio sono intanto la cultura, le competenze. Non c'è lavoro per chi sa fare tutto e in sostanza non sa fare niente. C'è lavoro per chi ha delle competenze precise, per chi ha acquisito delle forme di conoscenza. In secondo luogo è l'impegno. Io conosco i giovani, vedo che c'è una grande disaffezione. C'è una grande disaffezione rispetto alla scuola, c'è una grande disaffezione rispetto alla famiglia, c'è una grande disaffezione rispetto alla politica. È come se i giovani vivessero un mondo tutto loro. Non è la via per trovare lavoro. Può essere una via per trovare una dimensione propria, per trovare una dimensione esistenziale. Ma il lavoro si trova attraverso forme di impegno, attraverso forme di integrazione, attraverso lavoro di gruppo, non attraverso fughe, verso disaffezione, verso estraneità, oppure verso questa sorta di nichilismo, in base al quale si dice siccome tutto va male, allora è inutile provare a fare qualche cosa. La terza cosa è la politica con la P maiuscola. Non abbiamo ragione di lamentarci se non agiamo, se in qualche modo non diventiamo soggetti protagonisti, se in qualche modo non diventiamo dei soggetti che si adoperano per cambiare le cose. Ci si può adoperare in tanti modi, ci si può adoperare discutendo, ci si può adoperare firmando dei documenti, ci si può adoperare partecipando alle attività di partito, ci si può adoperare inventando una politica. Ma è inutile restare ai margini, perché se si resta ai margini si resta sempre dominati da volontà altrui, si resta sempre dominati da meccanismi che sono più forti di noi. Competenza, impegno, partecipazione sono tre cose, credetemi, che fanno trovare lavoro. Mancanza di cultura, estraneità complessiva, disaffezione o rinunzia alla politica, io non lo so se sono cose che non fanno trovare lavoro, ma sicuramente sono degli atteggiamenti negativi che poco aiutano alla nostra crescita, perché al di là del lavoro o del non lavoro, quello che importa è la nostra crescita. E la nostra crescita senza partecipazione, senza impegno, senza conoscenza, è una crescita che viene assolutamente bloccata. La mafia è senz'altro una condizione negativa, è senz'altro una variabile negativa, ma è un fenomeno che si può e si deve vincere. Diceva Falcone, ogni cosa c'ha il suo inizio e ogni cosa c'ha la sua fine. Qualcuno diceva che la mafia sarebbe finita nel 2000, forse non finirà nel 2000, forse bisognerà attendere, eccetera. Però in qualche modo è un fenomeno che andrà relativamente a limitare la sua azione. Forse sarà sostituita da altro, forse sarà sostituita da forme di corruzione sistematica, forse sarà sostituita da forme gigantesche di tangentopoli, ma è un'organizzazione e come tale, diciamo, viene lottata, viene disarticolata e non dovrebbe avere facilità a ricostituirsi, a patto che sia osservata una condizione, lo dico con una battuta. Noi combattiamo, riprendo una cosa che diceva l'ingegnere Vecchio e il dottore Conticello, noi combattiamo contro la criminalità organizzata. Per combattere contro la criminalità organizzata dobbiamo essere organizzati. Non si può combattere una cosa di organizzato in forma disorganizzata. Grazie.